Il fischio inizio alle 18.45, Wolfsburg-Salisburgo, ma soprattutto riguarda da vicino la Juventus, Malmo-Chelsea. Juventus impegnata questa sera a partire dalle 21 contro lo Zenit, e da qui ripartiamo salutando Alessandro Birindelli. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro Alessandro, è un momento delicato e se analizziamo il passato recente, gli ultimi anni della Juventus, per trovare un momento così delicato, cioè qualcuno va a ripescare quel famoso famigerato Sassuolo-Juventus con la sconfitta della Juve, una posizione in classifica molto vicino. C'è chi, penso a Claudio Marchisio, oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha ripescato invece le difficoltà della Juventus dopo il ritorno in Serie A. Ora, al di là del trovare così parallelismi, è ovvio che una Juventus in queste condizioni, Alessandro, lascia spazio a grandi riflessioni. Ecco, dal tuo punto di vista cos'è che balza agli occhi di questo inizio di stagione bianconero?
Balza agli occhi sicuramente l'aspetto dei caratteriali che ha contraddistinto questa squadra negli ultimi due anni, e sicuramente ci si aspettava un cambio di tendenza con l'arrivo di Allegri, però poi se andiamo a vedere la rosa dei giocatori poco è cambiato, e quindi ritrovare il DNA, far capire a una squadra o a una buona percentuale della squadra cosa vuol dire il sacrificarsi, cosa vuol dire andare alla ricerca del risultato a tutti i costi, al di là del bel gioco o della parte tattica o tecnica. Quello che ha perso questa squadra è un'identità, è quella caratteristica che questa società, insieme ai dirigenti, staff e giocatori, era riconosciuta e veniva riconosciuta da tutti. In questi due anni e questo inizio di campionato facciamo fatica, abbiamo fatto fatica, io sinceramente non riconosco quella identità che, ripeto, ha sempre contraddistinto in tutto e per tutto questa squadra. Quindi c'è da partire da lì, e Massimiliano Allegri è partito da lì, da ritrovare autostima, fiducia, da ricostruire una solidità di squadra, da rimettere in sesto un unico pensiero e perseguirlo tutti insieme. Poi sono arrivati, come dice lui, in questi ultimi cinque giorni, questa debacle, e qui adesso ora c'è da stare zitti, come dice lui, e da rimboccarsi le maniche, tutti insieme cercare di portare la stagione a un livello diverso da quello che abbiamo visto fino adesso.
Senti, io ho un'impressione che magari è totalmente sbagliata, però che questa situazione tra Allegri e Chiesa sia diventata un po' difficile, ma non perché non si capisca il valore di Chiesa a parte dell'allenatore, però poi guardi anche la formazione di stasera, quella che potrebbe essere la formazione di stasera, e Chiesa va a giocare esterno di centrocampo, e poi Chiesa ha giocato anche come seconda punta, e poi ha giocato anche come prima punta. Cioè, io credo che, essendo un grande esterno offensivo, cioè nel tridente, cioè Chiesa ha dimostrato e l'ha fatto anche all'Europeo, non pensi che in qualche maniera andrebbe agevolato, piuttosto che magari non dargli mai dei riferimenti? Perché io credo che lui la stia soffrendo questa situazione.
Allora, io penso che un bravo allenatore, e penso che Allegri lo sia, soprattutto in queste cose, è mettere i giocatori nelle loro posizioni ideali, di comfort, nelle zone di comfort. Ora, siccome io non sono tutti i giorni alla Continassa a vedere i giocatori e a sentire quello che si possono dire, per esempio posso pensare a un colloquio dove Allegri può chiedere una disponibilità al ragazzo di giocare e il ragazzo darla per un periodo, perché pensa che gli dia un pochino più, gli garantisca un pochino più di solidità e anche un pochino più diciamo di qualità nelle ripartenze, perché questa squadra ha bisogno di sicurezza e certezze, e Chiesa è una certezza assoluta. È da capire la situazione anche di tanti giocatori a livello di testa, perché poi le scelte cadono anche e soprattutto su chi poi ha il coraggio di prendersi le responsabilità o di entrare in campo e di farsi scivolare tutto, e Chiesa è uno di questi. Quindi attenzione, perché poi noi siamo qui seduti e raccontiamo quello che vogliamo, possiamo discutere di tutto, però secondo me ci sono degli equilibri e Allegri secondo me ne tiene di conto, non penso sia diventato il peggior allenatore d'Italia in questo momento.
No, no, ma io guardo, sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché secondo me Allegri in testa aveva il 4-2-3-1, questa è la mia idea, cioè per far giocare bene tutti, cioè Kulusevski e Chiesa esterni, Dybala alle spalle di Morata, e aveva sistemato il settore offensivo, secondo me, come la vecchia maniera, no? Quando faceva giocare magari Mandzukic, lo adattava in un ruolo di esterno d'attacco anche per far spazio e perché tutti potessero giocare insieme. Il problema suo è che quando poi fa questi quattro davanti, si gira dietro e dice: e io chi metto nei due di centrocampo? Che mi danno la copertura e la possibilità comunque di non mandare in sofferenza la difesa e la squadra. Io credo che il ragionamento di Allegri sia questo, e quindi ha dovuto fare.
E chi l'ha fatta la squadra?
Non lo so, probabilmente l'ha fatta lui.
Faccio la battuta, cioè nel senso.
No, ma condividi questa.
Condivido. Lui sa benissimo, ma anche quando ha preso questa squadra, che il problema più grosso era il motore, perché se il motore non gira, se il motore non va ai giri giusti o non detta quelle che sono le inerzie di una pressione, le inerzie di verticalizzazione, di inserimenti, questa squadra è piatta, in mezzo al campo ha dei giocatori che giochicchiano, giocano, ma non aggrediscono la partita. Allora, l'unico che è con tutti i suoi difetti, è un giocatore secondo me straordinario, è McKennie, perché è un giocatore che da braccetto si butta dentro, poi sbaglia tanto, però sono quei giocatori alla Vidal, alla Barella, cioè mancano questi alla Juventus, cioè io voglio bene a Bentancur, a Locatelli, a Rabiot, ma vanno a monopasso, io li chiamo, sono giocatori da monopasso, non strappano mai. Non ti permettono mai di accorciare in avanti, e quindi chiaramente devi tirare indietro gli esterni d'attacco, i trequartisti, e poi dopo 30 minuti però li devi sostituire perché non ci hanno più fiato, non hanno.
Alessandro, in questo inizio di stagione hai la sensazione che proprio per sopperire a tutte queste carenze, queste difficoltà, le gare della Juventus si siano sempre risolte in modo abbastanza episodico, cioè che non ci sia stata una logica vera e propria nel modo in cui la Juventus ha vinto tutte quelle gare consecutive per 1-0, e così allo stesso modo non si è interrotto niente nel poi arrivare alla sconfitta con il Sassuolo, alla sconfitta con il Verona. Cioè fin qui la Juve dà la sensazione che ogni gara, come si dice in gergo, ma stavolta più che mai, sia sempre stata una storia a sé.
Sì, è vero. È vero, è verissimo, no? Vero, perché questa squadra, e Allegri, quando dico che ha dovuto riprendere il filo e quindi ripartire dalle basi e quindi dare un equilibrio, tralasciando poi il fatto che questa squadra poi deve entrare in possesso e deve dettare un gioco e deve creare. E io no, sinceramente, come tutti, non abbiamo visto. E doveva essere lo step successivo, questo step successivo non sta arrivando e quindi i risultati vengono a mancare e allora c'è ancora più amarezza, perché allora fai un passo indietro sul percorso che hai riniziato e in più questa squadra fa fatica a fare gol, come dite voi, casualmente a volte è riuscita a fare, non ha quei giocatori, cioè secondo me è mancato tantissimo per esempio Dybala, però il Morata lo vedo un po' spaesato ultimamente, cioè un attaccante come lui che dovrebbe far reparto, dovrebbe far salire la squadra, dovrebbe uscire con questi appoggi esterni su Chiesa, su Kulusevski, su Cuadrado, non lo sta facendo. E tutto questo poi perdi anche un pochino di autostima, di convinzione, e come abbiamo visto poi è difficile riuscirne rapidamente.
Io volevo chiederti, visto che tu parlavi del motore, no? Alessandro dice che alla fine serve sempre, il problema di questa squadra poi diventa il motore, no? Allora ti chiedo, Witzel può essere il motore giusto? A gennaio può essere uno delle risorse giuste per aggiustare qualcosa in vista del futuro, o secondo te sarebbe solo un aggiungere qualcosa che però non decide in maniera definitiva?
Potrebbe essere uso condizionale, perché poi bisogna vedere poi con gli altri come si muovono, come poi riesce ad affinare le sue caratteristiche insieme alle altre. Ci vuole conoscenza, sicuramente ci vuole anche del tempo, però credo che sia un giocatore diverso, sicuramente porta qualcosa di diverso da quelli che ci sono adesso. Cioè, poi ripeto, c'è anche Arthur, perché poi non l'ho messo, l'ho tralasciato, ma no perché me ne dimenticavo, è solo che a me un giocatore che gioca laterale dietro in mezzo al campo per me fa fatica a giocare, cioè vedo poco, poi bravo, non gliela togli mai la palla, però non c'ha mai la sbocco in avanti, cioè il primo pensiero dice controllo palla, vado a giocare in avanti e salto una linea. Questi giocatori, Vizio di turno e McKenny, ripeto, con tutta la confusione che può fare, però ti creano quella alternativa, ecco, quella a volte anche confusione sana per crearti uno spazio per andare ad attaccare in area di rigore.
Alla fine, ovviamente, insomma, è ancora presto per considerarlo un elemento sicuro e certo per tutta la stagione, però chi pensava, Alessandro, che i gol mancanti di Cristiano Ronaldo sarebbero arrivati dalla somma dei gol di Moise Kean, di Morata e di Dybala, fin qui è rimasto ampiamente deluso.
Tutti siamo rimasti delusi, ma noi ora no, se no sembra che Ronaldo abbia fatto il suo percorso alla Juventus in maniera meno convincente di altre annate al Real Madrid o nella sua prima esperienza al Manchester. Ronaldo ha fatto il suo. Il problema è che poi, se te vuoi creare una squadra, o giochi per lui oppure devi cambiare. Questa è stata una decisione sofferta sicuramente, perché Ronaldo i suoi gol li garantiva sempre e l'avrebbe garantiti anche quest'anno. Però non hai avuto alternativa, cioè secondo me l'alternativa era acquistare subito una punta importante. Mm-hmm. Credo ci abbiano provato, però sono andati a scontrarsi poi con una situazione finanziaria, e lo leggiamo anche in questi giorni, che non è delle più rose.
Alessandro, voglio portarti sull'Empoli e ti chiedo se ti aspettavi che Andreazzoli facesse questo grande inizio di stagione, credo uno dei migliori di sempre nella storia della Serie A dell'Empoli.
Come pensiero di calcio, Andreazzoli è tra i più bravi. Ha allenato categorie, giocavo io ai miei inizi, lui era a Carrara, ha fatto Massa, ha fatto queste squadre, ma poi dopo si è affinato, ha fatto tanta gavetta, però adesso le sue squadre giocano, hanno un pensiero, hanno un'idea, hanno un'identità, anche contro il Sassuolo l'ho vista la partita, sì. Perché mi affascina quando ci sono due squadre belle da vedere, quindi Sassuolo-Empoli per me è stata una delle più belle partite della scorsa
giornata
di campionato. E hanno fatto vedere grandi qualità, poi si può stare a vedere ma forse troppi spazi, sì, però il calcio è questo, è a ritmi elevatissimi, giocati di grande qualità, e Andreazzoli e l'Empoli secondo me quest'anno si toglieranno tante soddisfazioni.
E continuando tra l'altro, Alessandro, insomma, a sfornare ragazzi veramente giovani anche in senso europeo, no? Abbiamo visto Viti in difesa, Ricci a centrocampo. Cioè uno come Cutrone e Pinamonti paradossalmente sono quasi giocatori d'esperienza, no? In un contesto come l'Empoli.
Sì, l'Empoli come l'Atalanta, come poche purtroppo altre società, hanno coraggio di aspettare, hanno coraggio di far giocare i giovani, hanno il coraggio di farli sbagliare, perché sicuramente durante il percorso qualche partita la potranno anche toppare, però fa parte del percorso di crescita, perché altrimenti è troppo semplice, si fa giocare al primo sbaglio, allora si mette in panchina e il ragazzo poi si può perdere, oppure a dicembre lo si manda in prestito in un'altra squadra per fare le ossa perché pensiamo che non sia pronto. Sbagliano quelli di 30 e passa anni, figuriamoci se non può sbagliare nel suo percorso un ragazzo di 19-20 anni. Ci vuole pazienza, purtroppo nel calcio contano i risultati, specialmente nel nostro calcio. però con un'idea e con una programmazione come queste società la dimostrazione che ci si può arrivare.
Alessandro, in questo senso, sempre a proposito di Toscana, un'altra piazza che conosci molto bene è quella di Pisa, e su Lorenzo Lucca obiettivamente anche lì c'è la sensazione, al di là di quello che fa sul campo, che è oggettivo e insindacabile, che però intorno a quello che fa sul campo, diciamo così, ci si stia un po' comportando come sempre con questi ragazzi, mettendo subito una pressione, un'aspettativa che al primo minimo passo falso porterà critiche e quant'altro, cioè quello che non si dovrebbe fare con un giovane ai primi mesi di esplosione in un contesto di un certo tipo come la Serie B.
Sì, ma anche nei giudizi noi siamo abbastanza frettolosi, sia in positivo che in negativo, perché ora è già a 3 partite che gioca, però non fa gol, mm-hmm. però io l'ho visto e le vedo le partite. Quindi dico, per la squadra Lucca è importante, ieri ha fatto un gran lavoro, si è sempre fatto trovare pronto, ha lottato, ha creato anche situazioni, soprattutto l'assist per Masucci, sì. Ha protetto una palla bellissima, si è girato, ha messo sta palla dietro. Però nelle prime ha fatto 5 gol, 6 gol e ora non segna, ma è in difficoltà, ma l'abbiamo sopravvalutato, Mancini è andato a vederlo, ma Mancini nelle partite di Serie B le va a vedere perché è interessato al calcio, cioè se poi tutto poi la vogliamo mettere e dare una cassa di risonanza oltre misura, rischiamo poi di fare un danno al ragazzo. Anche se poi lui è intelligente, un ragazzo che si allena, un ragazzo per bene, però sicuramente non lo avvantaggiamo, gli diamo troppe responsabilità e invece andrebbero lasciati, esprimetevi, fate quello che vi piace di più, per un attaccante fare gol e sbagliare perché 10 volte prova a tirare in porta e 8 va fuori e 2 forse fa gol, però questo deve essere.
Ecco, però Alessandro, dall'alto anche della tua esperienza, visto che la prossima settimana c'è la nazionale, ecco, se tu fossi Roberto Mancini, oggi gli farebbe bene una convocazione in nazionale A oppure sarebbe troppo prematura?
Allora, se me lo chiedete ad Alessandro in questo momento...
Anche a Mancini non lo posso chiedere, quindi.
No, ma ti do anche la motivazione. Sì, perché secondo me... il ragazzo già sapere che c'è stima da parte del cittadino nazionale dovrebbe avanzare, anzi ti dovrebbe dare motivazione, stimolo per continuare a migliorarti e quindi credo io non lo farei. Poi Mancini ci pensa perché secondo me siamo un po' sterili davanti in questo momento, non c'è una punta centrale di ruolo al di là di Belotti che può essere un pochino in difficoltà e quindi è giusto che Mancini cerchi anche alternative in campionati come può essere quella Serie B che è salito di livello, di qualità e quindi ci sono giocatori importanti. Sotto questo aspetto bisogna vedere Mancini perché è venuto a vedere Lucca o segue degli attaccanti che possono avere quelle caratteristiche, perché noi, non più tardi dell'europeo, abbiamo detto tutti che non abbiamo attaccanti di ruolo, all'Avieri, mm-hmm. diciamo così. Ecco.
E tra l'altro, ecco, proprio sulla Serie B, Alessandro, in questo inizio di stagione, penso a Colombo, Gori, Mulattieri, lo stesso Lucca, su attaccanti under 21... c'è un rendimento, se vogliamo, anche inaspettato, no? Da parte di più giocatori.
E siamo estremamente felici perché è arrivato un momento dove facevamo fatica a uh-huh. fare le convocazioni in nazionale perché attaccanti di ruolo ce n'era poco. Quindi, ecco, vedi, è anche lì trovare una situazione, un giovane, anche come Colombo, che trova una situazione di comfort e che sente la fiducia... Cioè, sono giocatori che bisogna aspettare, bisogna farli crescere, c'è chi ci mette un anno in più, chi diventa subito campione, chi ci mette un pochino più di tempo, chi inizia poi si ferma e poi riparte, cioè, tutto questo bisogna metterlo in conto e ripeto, a oggi noi come under 21, under 20 di attaccanti bravi ce ne abbiamo.
Senti, l'ultima battuta te la faccio sul campionato. Milan-Napoli così fino alla fine, o secondo te qualcuno può rientrare?
Io Milan-Napoli le vedo belle, belle solide, belle, al di là che poi abbiano un gruppo importante, giocatori importanti, hanno esperienza, hanno qualità, hanno freschezza, hanno idee. Io vedo l'Inter è una squadra che ancora secondo me quest'anno non ha trovato la continuità giusta, però è una squadra che può vincere con tutti, può rientrare benissimo in corsa scudetto e ha tutte le carte in regola per farlo.
Alessandro, grazie mille, alla prossima.
Ciao, grazie a voi, buona serata.
Ciao, ciao.